Capitolo 26. Non era ancora mai passato un intero giorno in lite. Quel giorno era la prima volta. Era l'evidente ammissione d'un definitivo raffreddamento. Le si poteva forse lanciare uno sguardo quale egli le aveva lanciato quando era entrato nella stanza a prendere il certificato? Guardarla, vedere che il suo cuore si spezzava di disperazione e passarle accanto con quel viso impassibile e calmo? Non solo egli si era raffreddato verso di lei, ma la odiava perché amava un'altra donna, era chiaro. E ricordando tutte le parole crudeli che egli le aveva detto, Anna inventava ancora le parole che evidentemente egli avrebbe desiderato e potuto dirle, e si irritava ancora di più. «Io non vi trattengo», egli poteva dirle. «Potete andare dove volete. Non avete voluto divorziare da vostro marito per tornare a lui, probabilmente. Tornate. Se avete bisogno di denaro, ve ne darò. Di quanti rubli avete bisogno?» Tutte le parole più crudeli che può dire un uomo volgare, egli le diceva a lei nell'immaginazione sua, e lei non gliele perdonava come se realmente egli gliele avesse dette. «E non è appena ieri che m'ha giurato amore, lui, uomo sincero e onesto? Non mi son forse disperata senza ragione già altre volte?» si diceva dopo. Tutta quella giornata, tranne le 2 ore che passò dalla Wilson, Anna visse nel dubbio se tutto era finito o se c'era speranza di rappacificarsi, se doveva partire subito o vederlo ancora una volta. L'aveva aspettato tutto il giorno e la sera, ritirandosi in camera sua, dopo aver ordinato di dire che aveva mal di capo, aveva pensato: «Se egli verrà, malgrado le parole della cameriera, allora vuol dire che mi ama ancora. Altrimenti vuol dire che tutto è finito e allora deciderò quello che devo fare». La sera sentì il rumore del carrozzino di lui che si fermava, sentì la sua scampanellata, i suoi passi e la conversazione con la donna. Egli aveva creduto quanto gli dicevano, non aveva voluto indagare ed era andato in camera sua. Tutto era finito, dunque. E la morte, come l'unico mezzo per far tornare nel cuore di lui l'amore, per punirlo e riportare vittoria in quella lotta che lo spirito del male, stabilitosi nel cuore di lei, conduceva con lui, le apparve chiaramente e con vivezza. Adesso era indifferente. Andare o non andare a Vosvizienskoe, ricevere o non ricevere il divorzio dal marito, tutto era inutile. Una cosa sola era necessaria: punirlo. Quando ebbe versato la solita dose d'oppio ed ebbe pensato che bastava soltanto bere tutta la fiala per morire, questo le parve così facile e semplice che si mise a pensare di nuovo con piacere come egli si sarebbe tormentato, pentito, come avrebbe amato la sua memoria quando sarebbe stato ormai troppo tardi. Ella giaceva nel letto con gli occhi aperti, guardando, alla luce di una candela che stava per spegnersi, la cornice modellata del soffitto e l'ombra di un paravento che ne invadeva una parte, e immaginava con chiarezza quello che egli avrebbe provato quando lei non ci sarebbe stata più e sarebbe stata soltanto un ricordo per lui. «Come ho potuto dirle quelle parole crudeli?» avrebbe detto. «Come ho potuto uscire dalla stanza senza dirle nulla? Ma adesso lei non c'è più, se n'è andata per sempre da noi. È là!» A un tratto l'ombra del paravento tentennò, invase tutta la cornice, tutto il soffitto. Altre ombre dall'altra parte le si precipitarono incontro. Per un attimo le ombre corsero via, ma poi avanzarono con rinnovata rapidità, tentennarono un po', si confusero, e tutto si fece buio. «La morte», pensò, e un tale terrore la prese che a lungo non poté capire dov'era e a lungo non poté trovare con le mani tremanti i fiammiferi e accendere un'altra candela al posto di quella che s'era consumata e spenta. «No, tutto pur di vivere, perché io l'amo, perché lui mi ama. Questo è stato e passerà», ella diceva sentendo che le lacrime della gioia del ritorno alla vita le scorrevano per le guance. E per liberarsi dal terrore andò in fretta da lui nello studio. Nello studio egli dormiva di un sonno profondo, gli si avvicinò e illuminandogli il viso dall'alto lo guardò a lungo. Adesso quando dormiva lo amava tanto che nel vederlo non poteva trattenere le lacrime di tenerezza. Ma sapeva che svegliandosi l'avrebbe guardata con uno sguardo freddo, cosciente di aver ragione, e che prima di parlargli del proprio amore, ella non avrebbe potuto non dimostrargli come egli fosse colpevole dinanzi a lei. Tornò in camera sua senza svegliarlo, e dopo una seconda dose di oppio, verso l'alba, si addormentò di un sonno pesante, non pieno, durante il quale non cessò di sentire se stessa. La mattina un incubo pauroso che le era apparso varie volte nei sogni, ancora prima del suo legame con Vronsky, le apparve di nuovo e la fece svegliare. Un vecchietto con la barba arruffata faceva qualcosa, chino su di un ferro, mentre diceva delle parole francesi senza senso. E lei, come sempre in quell'incubo, ciò che ne formava proprio l'orrore, sentiva che quel vecchio non faceva nessun caso a lei e si svegliò coperta di un sudore freddo. Quando si fu alzata le venne in mente, come in una nebbia, la giornata precedente. «C'è stata una lite. C'è stato quello che è già accaduto altre volte. Io ho detto che avevo mal di capo e lui non è entrato. Domani andiamo via. Bisogna vederlo e prepararsi per la partenza», ella si disse. E avendo saputo che egli era già nello studio, andò da lui. Passando per il salotto sentì fermarsi all'ingresso una vettura e guardando dalla finestra vide una vettura dalla quale si affacciava una fanciulla con un cappellino lilla che ordinava qualcosa al cameriere che bussava. Dopo un parlottio in anticamera qualcuno andò su e accanto al salotto si sentirono i passi di Vronsky. Egli scendeva le scale a passo svelto. Ecco, era uscito senza cappello sulla scalinata e si era avvicinato alla vettura. La fanciulla col cappellino lilla gli consegnò un pacchetto. Vronsky le disse qualcosa sorridendo. La vettura si allontanò. Lui tornò, correndo rapido su per la scala. La nebbia, che avvolgeva tutto nell'animo di lei, si dissipò a un tratto. I sentimenti del giorno prima strinsero con rinnovato dolore il cuore malato. Adesso non poteva capire come avesse potuto umiliarsi tanto da passare tutta una giornata con lui, in casa sua. Ella entrò nello studio per annunciargli la propria decisione. «È la Sorokina con la figlia, che è passata e m'ha portato i denari e le carte da parte di Ma. Ieri non ho potuto riceverli. Come va il tuo mal di capo? Meglio?» Egli disse tranquillo, senza desiderar di scorgere e intendere l'espressione cupa e grave del viso di lei. Ella lo guardava in silenzio, fissa, rimanendo in piedi al centro della stanza. Egli la guardò, si accigliò per un attimo e seguitò a leggere una lettera. Lei si voltò e andò via lentamente dalla stanza. Egli poteva ancora farla tornare, ma ella giunse fino alla porta e lui taceva sempre e si sentiva soltanto il fruscio del foglio di carta girato. «Sì, a proposito», disse egli mentre lei era già sulla porta, «domani andiamo via decisamente, vero?» «Voi, ma non io», ella disse voltandosi verso di lui. «Anna, così è impossibile vivere». «Voi, ma non io», ella ripeté. «Diventa insopportabile. Voi ve ne pentirete», ella disse e uscì. Spaventato dall'espressione disperata con cui erano state dette queste parole, egli saltò su e voleva correrle dietro, ma ritornato in sé sedette di nuovo e, stretti fortemente i denti, aggrottò le sopracciglia. Quella minaccia informe, come egli la riteneva, ad un qualche cosa, lo irritò. «Ho provato tutto», pensò. «Rimane una cosa sola, non farci caso». E cominciò a prepararsi ad andare in città e di nuovo dalla madre, dalla quale bisognava ricevere la firma per le procure. Ella sentì il suono dei passi di lui nello studio e nella sala da pranzo. Vicino al salotto egli si fermò, ma non voltò per andare da lei. Diede soltanto l'ordine che consegnassero lo stallone a Wojtov in sua assenza. Poi ella sentì come facevano venire avanti il carrozzino, come si apriva la porta ed egli ne usciva di nuovo. Ma ecco, egli rientrava nel vestibolo e qualcuno veniva su di corsa. Era il cameriere, che veniva a prendere i guanti dimenticati. Ella si avvicinò alla finestra e vide che, senza guardare, egli prendeva i guanti e, toccata con la mano la schiena del cocchiere, diceva qualcosa. Poi, senza guardare le finestre, sedette nella sua solita posa nel carrozzino, poggiando una gamba sull'altra, e infilando un guanto scomparve dietro l'angolo.